Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.
Amen.
Sia fatta la tua volontà. Ecco il terzo desiderio. Il terzo desiderio che esprimiamo al Padre, o meglio, che Gesù vuole che mettiamo nel nostro cuore. Che cosa significa dire sia fatta la tua volontà? Lo sapete qual è la volontà di Dio per voi per l'anno prossimo? Tra 10 anni? Il Padre ce l'ha già. Voi non lo sapete. Allora dire sia fatta la tua volontà è firmare una carta bianca. Qualcuno non dirà più il Padre nostro. Chi conosce il Padre lo dirà volentieri, anzi ancora più volentieri. Per questo Gesù ci ha fatti soffermare un bel po' a contemplare il Padre. Adesso che lo conosciamo un pochino, possiamo firmare anche una carta bianca e consegnargliela, dicendo sia fatta la tua volontà. Gesù ha imparato questo modo di pregare o questa preghiera dal Salmo 40, che dice: ecco, io vengo, nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge nel mio intimo. Fin dall'eternità il Figlio dice al Padre: ecco, io vengo. E poi quando entra nel mondo ripete: ecco, io vengo. Così ci dice la lettera agli Ebrei. Ma questo ecco io vengo del Figlio che entra nel mondo è così forte che si trasmette e arriva sulla bocca di Maria, quando accoglie il suo venire nel mondo attraverso di lei. Cosa dice Maria? Ecco, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola, si compia in me la tua volontà. La volontà di Dio è, non è volontà di Dio, è volontà di un padre, è volontà di padre, di papà. Quindi è una volontà che conosce solo l'amore. Tanto che dire volontà del padre o amore del padre c'è poca differenza, solo una leggerissima sfumatura per la nostra mente, per la nostra comprensione, ma in realtà è la stessa cosa. La volontà del padre è amore del padre. Il padre conosce solo l'amore. L'amore per noi, che porta nella nostra vita soltanto il bene, quindi la nostra gioia, il nostro compimento, la nostra realizzazione, il nostro perfezionamento. Perché noi parliamo di volontà di Dio? Semplicemente perché potrebbe essere diversa dalla nostra. Potrebbe essere diversa dalla nostra o dalla mia volontà, perché ognuno di noi ha una propria volontà, che adesso sappiamo anche da dove viene questa volontà che ciascuno di noi ha dentro. Da dove viene? Dai desideri, dai nostri desideri. Se noi avessimo già sostituito i nostri desideri con quelli del Padre, allora si fa presto a dire sia fatta la tua volontà. Ma purtroppo i nostri desideri continuano a generarsi, a moltiplicarsi, a saltar fuori, e i nostri desideri spesso sono superficiali, perché cercano soddisfazioni immediate per quelle necessità vere o presunte che noi immaginiamo per il nostro corpo, per le attrazioni che vengono dal nostro cuore. Quindi per questo la mia volontà facilmente è diversa dalla tua, dalla sua, da quella di altre persone. E così quando le persone si incontrano, ognuno ha una volontà diversa dall'altro, dagli altri. Ed è per questo che nascono e si sviluppano anche scontri, disunione, incomprensioni, fino ad arrivare alle discordie, fino ad arrivare alle pretese, alle gelosie, alle invidie, alle inimicizie. Tutto viene fuori dalle volontà diverse. E sì che noi vorremmo la pace, vorremmo una convivenza tranquilla, addirittura gioiosa. Come si fa? Bisognerebbe far coincidere le volontà. Le volontà diverse, le quali portano con sé o nascono sul terreno dell'egoismo dell'uomo. L'unica volontà libera da egoismi qual è? Non è la mia, neanche la tua. L'unica volontà libera da egoismi è quella di Dio, del Padre, il Dio dell'amore e della pace. Quella è una volontà libera dagli egoismi. Perciò se vogliamo la pace tra di noi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire e ripetere e continuare: sia fatta la tua volontà, non la mia, la tua. Allora cominciano a coincidere anche le nostre volontà, quando ognuno di noi accoglie la volontà del Padre, sostituisce la propria con la sua. Quando dico sia fatta la tua volontà, è un'espressione che comporta il mio desiderio di aderire a quella volontà e addirittura, come dicevo, cambiare, sostituire la mia con la sua. Ma per fare questa operazione devo conoscere la volontà del Padre. Qual è la tua volontà? Per questo siamo continuamente alla ricerca di conoscere qual è la volontà del Padre. Quando dico sia fatta la tua volontà, ubbidendo a Gesù che ha detto: quando pregate dite sia fatta la tua volontà, allora pronuncio questa frase con un tono di voce che esprime che desidero conoscerla anch'io, per eseguirla io, per innalzarmi alle dimensioni dell'amore del Padre, se la sua volontà è amore, dal momento che la sua volontà è amore. Quindi per innalzarmi alle dimensioni della divinità di Dio, alla divinità del Padre. Tra le nostre volontà, di tutti noi, e quella del Padre, ci sono ovviamente delle differenze, delle diversità, perché le nostre mirano a beni passeggeri, mentre la sua volontà mira a beni eterni. Le nostre volontà mirano a beni passeggeri perché il nostro sguardo è corto. Siamo miopi. Non vediamo cosa ci sarà fra 10 anni. Quindi la nostra volontà ha una prospettiva molto limitata. Mentre il Padre può prevedere cosa ci sarà tra 10 anni e quindi la sua volontà ne tiene conto. La sua volontà per oggi, per noi, tiene conto quel che sarà tra 10 anni nella nostra vita, se ci saremo, o attorno a noi, o nel mondo intero. Quindi la nostra volontà mirano a beni passeggeri, anzi molto immediati, mentre la sua è in vista dell'eternità addirittura. Le nostre volontà creano divisione, favoriscono divisione tra di noi. La sua volontà, invece, unisce sempre. Le nostre volontà ci imbrattano, la sua volontà ci vuol purificare, ci purifica. Sia fatta la tua volontà. Lo diremo con sempre maggior convinzione e desiderio. Dove vediamo noi la volontà del Padre? Credo che possiamo dire di vederla sempre in Gesù. Proprio perché Lui ha detto, ecco, io vengo per fare la tua volontà. Quindi guardiamo Gesù e vediamo come Lui ha realizzato la volontà del Padre, così la conosciamo. Mio cibo è compiere la tua volontà. E poi spesso ripete, sono venuto a fare la volontà di colui che mi ha mandato. La volontà di colui che mi ha mandato. Ha sempre, vive sempre con questa consapevolezza Gesù di essere mandato. Quindi di essere responsabile di fronte al Padre di quello che fa. Non di fronte alle persone a cui è mandato, ma di fronte a colui che lo ha mandato. Ha una missione. Nel Vangelo secondo Giovanni mi sono preso la briga di contare quante volte c'è questa espressione che è frequente. Voi lo vedete quando lo leggete, c'è spesso. Ne ho trovate 39. Ne manca una per fare 40. E mi sono chiesto come mai ne manca una. Ma poi mi è venuta anche la risposta. Quell'una è che Gesù l'ha fatta. Non l'ha più detto, ma l'ha fatto. L'ha fatta la volontà del Padre. Non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà. Vedete che anche Gesù ha fatto questo lavoro di sostituzione, di trapianto dei desideri e della volontà, quindi. Padre, se vuoi, ma la tua volontà sia fatta, nell'orto degli ulivi. E poi ai discepoli si è arrischiato a dire, mio fratello, mia sorella, persino mia madre, chi è? È chi fa la volontà del Padre. Per dire che Gesù considera suoi parenti stretti, cioè gente che fa parte della sua vita in modo molto vicino, chi fa la volontà del Padre. Qualche volta Gesù dice anche questa è la volontà del Padre, quindi Lui la conosce, l'ha conosciuta, E sappiamo che quando si ritirava a pregare da solo, magari anche di notte oppure sul monte, dopo veniva a dire ai discepoli: è volontà del Padre che io faccia così, non come mi chiedete voi. Quindi il suo pregare era stare in questa ricerca e in ascolto per comprendere qual è la volontà del Padre. Allora, è volontà del Padre che non si perda nemmeno uno dei più piccoli. È volontà del Padre che io non perda nulla di ciò che il Padre mi ha dato. Allora è volontà del Padre che Gesù stia attento a chi è attorno a Lui, per non perderlo, perché non si perda. Un'altra volta è volontà del Padre che chi vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Chi vede il Figlio, cosa vuol dire? Non solo chi vede una persona con gli occhi, ma chi riconosce in Lui il Figlio di Dio. Chi vede il Figlio, quindi si incontra con Gesù sapendo che è ubbidiente al Padre. Figlio vuol dire questo, che viene dal Padre ma è ubbidiente a Lui. Abbia la vita eterna chi crede in Lui. Questa è volontà del Padre. Quindi di qui comprendiamo che queste sono volontà del Padre che valgono per noi. Che cerchiamo la sua volontà, prima, poi che vediamo, che riconosciamo in Gesù di Nazaret il Figlio, colui che è venuto dal Padre, che ci mostra la paternità di Dio, l'essenza di Dio, e che ubbidisce continuamente al Padre. Sia fatta la tua volontà. Voler fare la volontà del Padre è un aiuto anche per discernere cosa c'è attorno a noi, per discernere tutte le parole che sentiamo, che ci vengono dette. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà, cioè avrà la capacità di riconoscere se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Quindi addirittura quando abbiamo davanti a noi Gesù possiamo riconoscere la sua divinità solo se abbiamo la volontà di fare la volontà del Padre. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà, ma chi vuol fare la volontà del Padre riconoscerà anche allora la verità o la menzogna di quello che ci viene detto dagli uomini, in qualunque modo vogliano dircelo o con qualunque tentativo di sedurci vogliono parlarci. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se parlo da me stesso. Così quando ascoltiamo anche nuove filosofie, nuove teorie, nuove indagini, dobbiamo riconoscere, interrogarci: ma viene da Dio? Può venire dal Padre questa cosa? Allora avremo una marcia in più per riconoscere, per difenderci addirittura, per non farci ingannare. Per poter discernere la volontà del Padre, dice San Paolo nella lettera ai Romani, è necessario lasciarci trasformare. Quindi non essere cati morbosamente, come si può dire, decisamente a quel che già siamo. la volontà del Padre può desiderare o volere un nostro cambiamento. Quindi dobbiamo avere questa disponibilità di lasciarci trasformare e poi anche allontanarci, nella lettera ai Galati dice così, se vuoi fare la volontà del Padre devi allontanarti da questo mondo malvagio. Quindi non devi a tutti i costi farti accogliere da tutto e da tutti. Devi essere volere addirittura allontanarti da questo mondo malvagio. San Paolo, quando prega, appunto per i suoi cristiani, è questo che chiede a Dio. Sappiate comprendere qual è la volontà di Dio. Non c'è cosa più bella, più grande. Che abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio. E poi dice ai Tessalonicesi che volontà di Dio è la vostra santificazione. Santificazione. Con un'altra parola si direbbe, o i nostri fratelli d'Oriente direbbero, traducono la parola così, divinizzazione. Cioè che anche noi diventiamo amore come il Padre. Perché quando sentiamo questa parola Dio, non dobbiamo mai dimenticare che è il Padre, cioè amore. Guai altrimenti. Altrimenti ricadiamo in quella idea di Dio che è pagana, il Dio onnipotente. E se noi diciamo onnipotente a Dio, intendiamo sempre nell'amore. La sua potenza è quella, non è quella della violenza. E ancora, sempre San Paolo dice che volontà di Dio è che voi siate, pensa, indovina, che siate lieti, lieti. Per questo San Paolo dice più volte, rallegratevi, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. È la prima parola dell'angelo a Maria, rallegrati. È la parola degli angeli ai pastori di Betlemme, rallegratevi. È la parola che Gesù risorto ha detto ai discepoli, rallegratevi. Quindi è volontà di Dio che siate lieti. Se ascoltate il nostro Papa ve lo dice spesso, che non dovete aver faccia da funerale, che non dovete fare i pipistrelli, che non è questa la testimonianza che Gesù si aspetta da voi. Allora è volontà di Dio che siate lieti. Secondo, è volontà di Dio che preghiate. Pregare è volontà di Dio. Ma poi quando spiega la parola pregare, capiamo che non è chiedere. Qualche volta anche, ma soprattutto ringraziare, adorare, chiedere perdono, eccetera. E finalmente volontà di Dio, rendere grazie. Rendere grazie. Tanto che questa espressione è entrata in quasi tutti i prefacci della Santa Messa all'inizio del canone, quando si dice è fonte di salvezza rendere grazie. E allora quando voi siete tentati o avete qualche sofferenza nel cuore, cominciate a rendere grazie e comincerete a mettere fuori i piedi da quella situazione. Sia fatta la tua volontà. Quindi pregare, il pregare che Gesù ci consegna è desiderare che si compia la volontà del Padre. Ci sono purtroppo nella mentalità dei cristiani, che è stata anche mia, che forse è stata anche vostra, che ve lo sentite dire, questa viene detta questa frase con questo atteggiamento, come dire, ma sì, arrangiati a fare quello che vuoi, sia fatta la tua volontà, io non c'entro, fallo tu, tanto tu puoi fare la tua volontà. Non è questo il senso. Se dico sia fatta la tua volontà, lo dico per dire io mi rendo disponibile per quel che posso a contribuire a realizzare la tua volontà. Oppure qualcuno l'ha detto o lo dice, sia fatta la tua volontà, come un dire, tu che vuoi, imponila agli uomini, falla valere, costringimi a far la tua volontà, così io non devo prendere posizione. Se tu mi costringi, io posso dire, ma sono stato costretto e allora, insomma, posso continuare ad andare d'accordo anche con chi non è d'accordo con questi passi che faccio. No, non è questo. La volontà del padre non diventerà mai volontà di padrone, di uno che impone, che costringe. Lui ci ha donato la libertà ed è un dono che difende lui stesso. Qualche volta ancora si sente questa espressione, sia fatta la tua volontà, con un tono di rassegnazione. Ma sì, non si può far altro. È morto, sia fatta la tua volontà. Non sono contento, ma sia fatta la tua volontà. Una rassegnazione di fronte ad eventi che viviamo come fossero negativi. Quindi è una volontà che è contro il mio bene. Invece no, questi sono modi che comprendiamo benissimo, se ci fermiamo un attimo a pensarci su, che non sono quelli di figli del padre. Invece sempre, dobbiamo sempre dire sia fatta la tua volontà col desiderio di conoscerla, di inserirci nel suo progetto per realizzarlo, di diventare collaboratori del padre, collaboratori per i suoi disegni. E poi pregare non è solo esprimere il desiderio, ma cominciare anche a fare quello che il Padre desidera. Sia fatta la tua volontà. Una volta l'hanno chiesto i giudei a Gesù, qual è l'opera di Dio? Cioè, cos'è che vuole che Dio che noi facciamo? E allora Gesù ha risposto, e dalla sua risposta capiamo, non è fare questo, fare quello, fare quell'altro, ma è credere in colui che egli ha mandato. Quindi è volontà del Padre che noi ascoltiamo Gesù. L'ha detto sul monte, ascoltatelo con chiarezza. Ascoltare Gesù e seguirlo, seguimi, ha detto Gesù. Ascoltare e seguire. Allora molti cristiani e anche voi che vi siete interrogati siete arrivati anche a prendere delle decisioni dopo aver verificato cos'è volontà del Padre. Qualcuno è arrivato a prendere la decisione, perché ha capito che era volontà di Dio, la decisione di consacrarsi a Lui. Qualcun altro ha scoperto che era volontà di Dio e quindi ha preso la decisione di sposarsi. Qualcun altro è arrivato a capire che è volontà di Dio impegnarsi in qualche opera di amore, di dedizione per gli altri, di volontariato a livello sociale o a livello politico o assistenziale. Cosa si fa dopo? Si è scoperto che questa è la volontà di Dio e si è fatto il passo. Allora, dopo, da lì in avanti, certamente è volontà di Dio continuare. Perché sono passi, almeno il primo e il secondo che ho detto, dell'essere consacrati a Lui o dell'essersi sposati, sono impegni che prevedono la conclusione solo con la morte. Quindi è volontà del Padre perseverare, essere fedele fino alla fine, anche nel caso non avessi gratificazioni. Nella tua vita da consacrato non hai nessuna gratificazione, tutti ti prendono in giro addirittura. Tu continua perché l'hai promesso a Dio, non arrivò. Da tuo marito, da tua moglie non hai gratificazione, anzi, magari peggio, tua moglie ti prende in giro, o peggio ancora, va con un altro qualche volta, o spesso, o sempre. Tu continui a fare quella volontà di Dio che Dio ha detto a te. Continui ad essere fedele e perseverante. Ti sei impegnato in un'opera assistenziale o politica o di volontariato sociale. Continua finché rimane quell'impegno, o ti sei impegnato per 3 anni continui, ti sei impegnato finché c'è bisogno, continui finché c'è bisogno, poi vedrai qual è la volontà di Dio, se continuare con un altro impegno simile o diverso. Volontà del Padre è essere perseverante nella fede. Cosa ha detto Gesù al capo della sinagoga, a Gairo, quando è andato da lui a chiedergli: vieni a guarire mia figlia. E mentre andava, ha saputo, è morta. Allora non può più guarirla se è morta, non è più malata. Allora poi dire: verrà, torna indietro Gesù, perché... E invece Gesù cosa dice? Continua ad aver fede. Hai cominciato un atto di fede, adesso sembra impossibile, tu continualo, anche quando sembra impossibile. Continua solo ad aver fede. E quando i discepoli sono sulla barca spaventatissimi, così spaventati che lo svegliano, cosa dice Gesù? Dov'è la vostra fede? Non avete continuato ad aver fede? Anche se c'era la tempesta e io dormivo, voi potevate continuare ad aver fede. Tra parentesi, se ci foste stati voi sulla barca, adesso che sapete queste cose, cosa avreste fatto? Io lo so. Vi sareste messi a dormire anche voi con Gesù. Sia fatta la tua volontà. Oh, fare la volontà di un altro, noi come lo chiamiamo? Quando uno fa la volontà di un altro, ubbidisce, è obbediente. E Gesù infatti è l'obbediente. Se leggete il secondo capitolo della lettera ai Filippesi, vi convincete. Gesù è l'obbediente. Quando i genitori lo hanno trovato nel Tempio, dove si era fermato, che pensava di dover frequentare la scuola, di teologia per stare nella casa del padre e nelle cose del padre, i genitori l'hanno trovato e gli hanno fatto capire, uè, qui no, torna con noi a Nazareth. È ritornato con loro. Gesù è stato loro sottomesso. Se volete una parola più bella, ve la dico in greco, perché loro la dicono così, allora Gesù è lipotaktikos, che vuol dire sottomesso. Gesù è l'obbediente. E quando diciamo sia fatta la tua volontà, diciamo voglio esercitarmi anch'io nell'obbediente. Fino al punto, come detto prima, da farne voto nella Chiesa, nella comunità dei credenti, per ubbidire al Padre nel nome di Gesù. Quindi ci si può impegnare ad ubbidire al Vescovo, come si sono impegnati e si impegnano i diaconi e i preti. Ad ubbidire al Superiore, come si impegna chi entra in una comunità o congregazione o ordine religioso. Al Padre spirituale, quando un cristiano comincia a far sul serio con la propria vita cristiana, al Padre spirituale. Oppure ci sono tante occasioni in cui uno può obbedire ai propri fratelli, fratelli di casa o fratelli di parrocchia o di gruppo o di comunità, ad obbedire al coniuge, se ci si è impegnati in questa strada riconosciuta volontà di Dio. Sia fatta la tua volontà. È un desiderio, il terzo, questo, della preghiera che Gesù ci consegna, è un desiderio che avvolge quindi tutta la nostra vita, la trasforma tutta, la illumina tutta, la completa. E qui, in questo fare la volontà del Padre, la vita diventa preghiera, perché qualunque cosa io faccio ho riconosciuto che è volontà del Padre, quindi quella mia vita diventa incontro col Padre, diventa preghiera. E la nostra preghiera, il nostro pregare, diventa vita vissuta. Perché? Perché quando prego sto facendo la volontà del Padre, che è Lui che vuole che io perda tempo o occupi tempo con Lui. Così il vivere è pregare, il pregare è vivere, e sia il vivere che il pregare diffondono lo Spirito Santo. Perché noi pregando, cioè stando col Padre, riceviamo, veniamo rivestiti e riempiti del suo Spirito. Poi nel nostro vivere lo diffondiamo. E così la nostra vita diventa un tutt'uno con quella di Dio, che è amore, spirito d'amore. Sia fatta la tua volontà. Sia lodato Gesù Cristo.
Thank you.